State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Eh sì, e oggi ci sarà tanto calcio, perché con il posticipo della domenica italiana tra Napoli e Milan sta per andare in archivio la 18ª giornata del campionato di Serie A, che con un turno di anticipo potrebbe consegnare all'Inter il titolo di campione d'inverno. Alle spalle dei nerazzurri frena l'Atalanta, battuta in casa dalla Roma, mentre risale la Juventus, che è stata vittoriosa a Bologna. E per parlarci di tutto questo e chissà che cos'altro, io parlo da Sydney, mentre a Melbourne dovrebbe essere rientrato Dario Castaldo. Ci sei, Dario?
Buongiorno Massimiliano, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Tutto bene?
Tutto bene, carissimo Dario. Allora, se vuoi, cominciamo proprio dalla capolista, che nell'anticipo del venerdì sera in Italia ha travolto la Salernitana con 5 reti, stabilendo anche un primato.
Sì, una serie di primati. Cominciamo con quelli proprio relativi ai gol, perché Perisic e Dumfries nel primo tempo, Sanchez, Lautaro Martinez e Gagliardini nel secondo hanno firmato questo 6° successo consecutivo dei nerazzurri, il 5° di fila senza subire reti, come era successo soltanto altre 2 volte nella storia dell'Inter, una sotto la gestione Trapattoni nella stagione dei record 88-89 e un'altra in una stagione un po' meno memorabile con Roy Hodgson nel 95-96. Negli ultimi 2 mesi di campionato i campioni d'Italia hanno segnato 16 gol e, a proposito di marcature, nell'anno solare 2021 i nerazzurri hanno superato quota 100 gol, perché con i 5 di Salerno sono arrivati a quota 103. Per mettere tutto questo in prospettiva, nella storia del campionato italiano solo altre 3 squadre erano riuscite a segnare più di 100 gol in un anno solare. C'era riuscito il Milan nel 49 e nel 50, il Torino nel 47 e nel 48 e la Juventus addirittura nel 1933. Questo ci dice che non si è mai giocato così tanto e che non si segnava così tanto da più di 70 anni, anche se l'Atalanta potrebbe raggiungere e superare il traguardo dei 100 gol, visto che ne ha segnati 99 nell'anno solare. A proposito di gol, Lautaro è andato a segno per la 5ª partita consecutiva. Çalhanoğlu negli ultimi 2 mesi è stato coinvolto in 5 gol e 5 assist, quindi è sempre più uomo simbolo di questa Inter. E poi c'è stato un traguardo, a proposito di record significativi, anche per il capitano dell'Inter, il portiere sloveno Samir Handanovic, che con 533 partite è diventato il 10° calciatore con più presenze nella storia intera della Serie A. Ha superato un altro portiere, Enrico Albertosi, quello dello scudetto del Cagliari e anche della mitica semifinale dei mondiali messicani del 70, il 4-3 contro la Germania. E a proposito di stranieri e di capitani dell'Inter, soltanto un altro straniero nella storia della Serie A ha ottenuto più presenze, è l'ex capitano dell'Inter Xavier Zanetti, che ne ha 615, quindi è ancora ben distante da Samir Handanovic. Tornando al rendimento della squadra di Simone Inzaghi, soltanto 2 mesi fa l'Inter era a meno 7 dalla vetta e quindi all'allenatore dei nerazzurri hanno chiesto un po' i segreti di questa rimonta della sua squadra.
Sì, io penso che la squadra non si è abbattuta, perché secondo me abbiamo giocato un ottimo calcio fin dall'inizio. Poi chiaramente, complice anche la Champions, abbiamo perso qualche punto, abbiamo pareggiato qualche partita di troppo, però abbiamo continuato a lavorare nel modo giusto, sapendo che avevamo 2 squadre davanti che in quel momento stavano tenendo un ritmo che mai nessuno aveva tenuto, quindi sapevamo che qualche punto avrebbero potuto perderlo, non ci siamo persi d'animo e abbiamo lavorato nel migliore dei modi.
Questo Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter. Proprio in questo momento finisce il posticipo tra Milan e Napoli, quindi Inter aritmeticamente è campione d'inverno. E allora diamo anche qualche dato relativo a questo traguardo di tappa. Coppa con un turno d'anticipo, dunque l'Inter sa che concluderà in testa il girone d'andata. Nella storia della Serie A, su 87 casi la squadra campione d'inverno ha vinto lo scudetto 58 volte, dunque circa 2 volte su 3. Negli ultimi anni però si è verificata una sorta di inversione di tendenza, o comunque chiudere in testa il girone d'andata non si è tradotto altrettanto spesso nel successo del campionato alla fine, perché 2 volte il Napoli di Sarri e il Milan lo scorso anno hanno chiuso davanti a tutti al girone d'andata, al giro di boa, ma poi non hanno vinto il campionato. Chiaramente poi dipende da chi sta davanti, dal fatto che sia o meno la squadra più attrezzata per vincere, quale sia anche il margine di vantaggio. Al momento l'impressione è che l'Inter abbia tutto quello che serve. Inzaghi ha sottolineato nel corso della conferenza stampa post successo di Salerno la durezza del calendario di gennaio, ma va detto che intanto è meglio avere degli scontri diretti come avrà l'Inter a gennaio, lontani dagli impegni infrasettimanali per le coppe europee, e poi comunque meglio arrivare agli scontri diretti in vantaggio in classifica come farà l'Inter, quindi con 2 risultati a disposizione. E poi insomma l'andamento dei campioni d'Italia sembra un po' da scollinamento, si supera l'ostacolo e poi si plana verso lo scudetto, che sarebbe il 20° per l'Inter, quello della seconda stella. Altro tema che è stato al centro delle conversazioni post partita dopo il 5-0 della Rechi è il destino dell'ormai ex interista Eriksen, perché il 29enne danese, che lo ricordiamo fu vittima di un attacco cardiaco durante una partita degli ultimi campionati europei, non ha superato la visita medica per ottenere l'idoneità per continuare a giocare in Italia e dunque ha dovuto dire addio all'Inter. Lui ha annunciato che a gennaio tornerà a San Siro per salutare i tifosi ai quali ha regalato come coprotagonista lo scudetto dello scorso anno, ma intanto sul segno che ha lasciato Eriksen in maglia nerazzurra ascoltiamo le parole di quello che ormai è diventato un suo ex compagno di squadra, il difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio.
Ha lasciato il segno sotto il profilo sportivo, ma soprattutto sotto il profilo umano, perché noi di Cristian abbiamo un grande ricordo, ci siamo salutati sulle nostre chat e lo aspettiamo a San Siro per un grande saluto.
Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, sull'addio all'Inter e al campionato italiano di Christian Eriksen.
E l'Inter ha approfittato sia dello scontro diretto del Maradona tra Napoli e Milan, sia soprattutto dell'inatteso passo falso interno dell'Atalanta, che è stata battuta sorprendentemente dalla Roma per un 4-1.
Sì, Atalanta che veniva da 6 vittorie consecutive, che ha subito il terzo KO interno stagionale dopo quelli contro Fiorentina e Milan, oltre a quello fatale rimediato in Champions League contro il Villarreal. Per l'ennesima volta in questo campionato, in questa stagione, i bergamaschi sono andati subito sotto nel punteggio, Roma in vantaggio dopo meno di 2 minuti con un gol di Tammy Abraham, anche leggermente fortunoso, visto che l'attaccante inglese ha vinto un paio di rimpalli ed è riuscito a superare Musso, portiere dell'Atalanta, anche grazie a un tiro deviato. Poi la Roma ha operato prevalentemente in contropiede, con Zaniolo ha trovato un bellissimo gol per il 2-0, l'Atalanta ha accorciato le distanze prima dell'intervallo con un tiro da fuori area di Muriel deviato alle spalle di Rui Patricio da l'ex Brian Cristante, quindi si è andata in riposo con la Roma in vantaggio 2-1, dopodiché attorno al 25esimo del secondo tempo un gol annullato all'Atalanta per... non si è capito bene se posizione irregolare di Palomino, che però non sembra toccare il pallone, o per disturbo dello stesso difensore dell'Atalanta nei confronti di Brian Cristante, che è stato lui a deviare il pallone alle spalle di Rui Patricio per quello che sarebbe stato il momentaneo 2-2, gol annullato all'Atalanta dopo l'intervento del VAR. Roma che poi negli ultimi 15 minuti ha trovato altre 2 volte il gol con Smalling e nuovamente con Abraham. Ma sull'episodio che è probabilmente costato la partita all'Atalanta ascoltiamo la rabbia davanti ai microfoni di Dazon dell'allenatore degli Orobici, Giampiero Gasperini.
Ma ragazzi, ma scherziamo, ma il VAR ha 26 telecamere, ma cioè ci facciano vedere che la tocca Palomino e più nessuno parla, ma se no questa roba al video come si fa a interpretare diversamente? Perché l'arbitro ci ha detto che l'ha deviata Palomino, e all'arbitro gliel'avranno detto dal VAR anche lui, perché lui ha dato gol e la palla è andata al centro ed eravamo pronti a iniziare da 2-2 a 20 minuti alla fine. Poi magari la Roma vince lo stesso, questo non si può sapere, però insomma è un'altra partita con un Atalanta in grande rimonta, è in grande condizione in quel momento. Ci faccio vedere l'immagine, più nessuno dice niente, altrimenti è una follia.
Questa è la rabbia di Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, sull'episodio che ha cambiato l'inerzia della partita, come detto poi alla fine dominata non soltanto nel punteggio dalla Roma. Va detto che la Roma è tornata a vincere un big match stagionale dopo che quest'anno erano arrivate le sconfitte contro Lazio, Juventus e Milan e il pareggio contro il Napoli e il brutto KO all'Olimpico contro l'Inter. Anche su questo si è soffermato Mourinho, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa e sottolineando che questa è stata la miglior Roma della sua stagione.
Penso di sì, spirito fantastico. I giocatori sapevano chiaramente che giocare contro l'Atalanta tu non puoi essere mai in controllo della partita per 90 minuti. L'Atalanta, Napoli, Milan, tutte queste squadre di qualità, per fare punti contro di loro non basta organizzazione tattica, non basta lavoro tattico nel pre-partita, bisogna anche un determinato tipo di carattere che i giocatori oggi veramente hanno avuto. Io ho scherzato con loro prima della partita che il terremoto di Bergamo, che io non ho sentito niente, dovevamo essere noi, arrivare qui e sorprendere tutti, principalmente quelli che ogni giorno facevano a noi ricordare che da 19 mesi, 3 giorni, 24 ore, 30 secondi che la Roma non vinceva con un grande, da 22 minuti e mezzo.
Erano passati 22 minuti e mezzo dalla fine della partita di Bergamo e questa intervista ai microfoni di DAZN di José Mourinho, che era ancora svociato, ma appunto ha voluto sottolineare che la sua squadra intanto si è tolta questa bella soddisfazione strappando 3 punti d'oro all'Atalanta.
E così la Roma risale, risale anche la Juventus, che ha vinto anche la in trasferta a Bologna.
Un gol per tempo, uno di Morata, segno per la terza trasferta consecutiva, il criticato attaccante spagnolo della Juventus. Poi nella ripresa è arrivato il 2-0 di Juan Cuadrado. Quel che conta ancora di più è che Allegri adesso ha registrato la difesa, che negli ultimi 2 mesi è stata la meno battuta, e allora ascoltiamo proprio il pilastro della difesa bianconera, Leonardo Bonucci, parlare del suo compagno di squadra Alvaro Morata.
Per un attaccante il gol è ossigeno, è ovvio che quando non segna Alvaro esce di morale, però deve capire e sapere che la squadra è con lui, che ogni giocatore della Juventus è con lui, ogni uomo della società Juventus è con lui. Noi cerchiamo sempre di metterlo nelle condizioni migliori per far gol, a volte riesce, a volte no, però fa un grande lavoro per la squadra e questo è ancora più importante.
Questo era Leonardo Bonucci su Alvaro Morata, mentre dicevamo della Juventus in risalita, del fatto che la squadra per 5 delle ultime 7 partite non ha proprio subito reti, anche se le 2 incassate contro Atalanta e Venezia sono costate molto care. Si è tornati a parlare delle prospettive della Juventus, soprattutto dal punto di vista del mercato, e questo è quel che ha risposto l'allenatore dei bianconeri al termine della partita, Massimiliano Allegri.
La rosa della Juventus è ottima, bisogna lavorare con questi giocatori che possono solamente che migliorare in autostima, in convinzione e in voglia di raggiungere gli obiettivi, e quindi andremo avanti fino a giugno con questi, cercando di ottenere, migliorare sul piano tecnico, sul piano tattico e sul piano dei risultati. Oggi è una bella vittoria che ci consente di rimanere lì a tiro del quarto posto, però questo non deve far sì che bisogna abbassare la guardia, perché poi martedì c'è da vincere un'altra, quando sei indietro sei costretto a fare questo.
Massimiliano Allegri che ci ricorda anche che prima della pausa invernale ci sarà un altro turno, il 19° della Serie A, per la tua gioia infrasettimanale. Massimiliano,
sì.
Hai visto, te l'ho messo proprio più subito prima della pausa, così fai in tempo proprio a digerire questa informazione mentre noi, come detto, ci fermiamo per un break.
A tra poco. 8.52 qui su SBS, vi stiamo raccontando questa 18esima giornata del campionato di Serie A assieme a Massimiliano Gugole e a Dario Castaldo. Si diceva, Dario, è finito il posticipo tra Milan e Napoli con la vittoria del Napoli, per cui possiamo parlare della partita di San Siro, ma anche a questo punto ripiegare risultati e classifica.
Dunque, turno numero 18 della Serie A che si è aperto nel venerdì italiano con il 3-1 della Lazio sul Genoa, a seguire a Salerno Inter Salernitana 5-0, a Bergamo Roma batte Atalanta 4-1, a Bologna Juventus batte Bologna 2-0, a Cagliari Udinese batte Cagliari 4-0, poi nella domenica italiana Fiorentina Sassuolo 2-2, Spezia Empoli 1-1, Torino Verona 1-0, Sampdoria Venezia 1-1 e, come detto poco fa, il Napoli si è imposto per 1-0 a Milano contro il Milan, risultato che consegna aritmeticamente lo scudetto d'inverno all'Inter con un turno d'anticipo sulla fine del girone d'andata, classifica che dopo 18 giornate recita Inter 43, Napoli e Milan 39, Atalanta 37, poi Roma, Fiorentina e Juventus 31 punti, Lazio 28, Empoli 27, Torino 25, Sassuolo e Bologna 24, poi Verona 23, Udinese 20, Sampdoria 19, Venezia 17, Spezia 13, a 10 punti Genoa e Cagliari, chiude la classifica la Salernitana con 8 punti. Tutto questo, come detto, in virtù del match che si è concluso poco fa a San Siro, dove il Napoli ha sbancato il Milan 1-0 per i campani grazie a un gol di Elmas dopo 5 minuti. Lo ascoltiamo raccontato nella telecronaca di DAZN a cura di Pierluigi Pardo.
Parte Zielinski, palla dentro, 1-0 Napoli, ha rubato il tempo a tutti e c'è il gol di Zielinski sulla battuta da parte di Elmas, ha trovato il colpo di testa vincente anticipando tutti sul primo palo, difesa del Milan assolutamente morbida in questa circostanza, troppo facile quello che è stato concesso a Elmas, ma il resto l'ha fatto lui, 8° gol stagionale, nazionale compresa.
Parlava di Elmas, ha fatto un po' di confusione per Luigi Pardo perché era stato il gol del Macedone che ha deciso la sfida, e insomma nella quale entrambe le squadre arrivavano con delle rose estremamente decimate dalle assenze, perché ai rossoneri mancavano Leao, Rebic, Calabria e Theo Hernandez. Il Napoli si è presentato a Milano senza tutta la sua spina dorsale, senza Osimhen, senza Insigne, senza Fabian Ruiz, senza Koulibaly, con Manolas che in settimana è tornato in Grecia, e con una difesa con al centro Rahmani e Juan Jesus. Nonostante questo, Spalletti si è confermato la bestia nera di Stefano Pioli, allenatore del Milan, che a questo punto in 11 confronti diretti non ha mai battuto il collega toscano. Come abbiamo detto, per il Milan è arrivato il terzo KO interno nelle ultime 4, compresa anche la Champions contro il Liverpool, determinato da questo gol di Elmas, che sarà avversario dell'Italia a marzo nel primo dei playoff per i prossimi mondiali tra Italia e Macedonia, partita che si disputerà a Palermo. Come detto, i rossoneri in questo periodo hanno dato l'addio all'Europa, hanno pareggiato a Udine e hanno perso adesso contro una diretta concorrente per lo scudetto e per la Champions. Insomma, un periodo piuttosto nero in casa milanista, mentre nonostante tutto il Napoli resta lì e anzi riaggancia il secondo posto in classifica.
E alle spalle delle prime 4 si fa ancora più serrata la lotta per gli altri posti validi per le prossime coppe europee. Abbiamo già detto di Juventus e di Roma, ma ci sono anche la Fiorentina e la Lazio.
Fiorentina che arrivava da 3 vittorie consecutive a questa sfida interna contro il Sassuolo. Al Franchi c'era davvero l'atmosfera dei grandi eventi, invece il Sassuolo ha un po' freddato la viola con 2 reti attorno alla mezz'ora del primo tempo, con Scamacca servito da Frattesi e poi con lo stesso Frattesi, ex Monza, ex Primavera della Roma. E poi nella ripresa la Fiorentina ha avuto il merito di continuare a crederci, nonostante nel primo tempo il migliore in campo fosse stato il portiere del Sassuolo Consigli, che almeno 3 volte aveva negato il gol alla Viola. Vlahovic ha accorciato le distanze al 6° del secondo tempo, Torreira al 15° ha trovato il gol del 2-2, poi la Viola è rimasta in 10 uomini per l'espulsione di Biraghi. Insomma, alla fine 2-2, che tutto sommato ci sta, è comunque confortato dalla reazione dei suoi, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. Ascoltiamolo.
La reazione della squadra è stata una reazione strepitosa. Penso che se avessimo avuto la forza di fare un gol prima dell'intervallo potevamo mettere ancora paura al Sassuolo. Bravo Consigli, perché in 3 situazioni è stato strepitoso, però aver visto il carattere della squadra nel secondo tempo, aver visto questo furore, questa voglia di recuperare, penso che oggi sia stato un qualcosa di stupendo. i ragazzi anche sotto l'aspetto caratteriale stanno crescendo. Erano convinti di poter rimontare la partita, quindi vuol dire che si crede in quello che si fa e penso che il pareggio sia stato meritato. Se non avessimo subito l'espulsione potevamo anche forzare negli ultimi minuti, però oggi è andata così, abbiamo fatto finalmente il primo pareggio e andiamo avanti.
Primo pareggio perché nelle prime 17 giornate la Fiorentina aveva ottenuto 10 vittorie e 7 sconfitte. Con questo punto la Viola viene agganciata al quinto posto in classifica da Roma e Juventus e quindi si avvicina al quinto posto la Lazio, che ha battuto il Genoa per 3-1 di Pedro nel primo tempo, di Acerbi e di Zaccagni nella ripresa, i gol per la formazione biancoceleste che poi nel finale ha concesso al Grifone il gol della bandiera con Melegoni. C'è stata qualche frizione tra Acerbi e il pubblico con il difensore biancoceleste che è andato a zittire la curva dopo il gol del momentaneo 2-0. Alla fine l'allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri ha sottolineato che effettivamente la sua squadra è stata una Lazio dai due volti dall'inizio di questo campionato, soprattutto la Lazio ha pagato il rendimento nelle partite di campionato disputate dopo i turni di Europa League. Ascoltiamo Sarri che fa dei calcoli piuttosto complicati.
Facciamo ogni tanto delle partite completamente spenti, completamente scarichi dal punto di vista delle energie, soprattutto delle energie mentali, delle energie nervose. Noi abbiamo fatto 12 partite normali e abbiamo fatto 24 punti. Nelle 6 post Europa League abbiamo fatto 4 punti, quindi abbiamo una media, da una media di 2 punti a partita si passa a 0,6 e questo non è normale. Sembra l'Europa League ci sia stata 8 punti, sicuramente il calendario dell'Europa League è penalizzante perché una manifestazione si gioca di giovedì sera, con ormai campionati in cui non si può più giocare di lunedì è penalizzante, però poi noi ci mettiamo del nostro perché una squadra può arrivare stanca fisicamente ma non scarica mentalmente.
E in questo caso, insomma, nonostante l'assenza di Immobile, la Lazio ha ottenuto 3 punti contro il Genoa.
Questo ci porta alla fine della prima parte del nostro programma, ma Dario, noi ci risentiamo nella seconda parte per concludere questo racconto della 18ª giornata di Serie A. Tempo ora di passare la linea a Domenico Gentile per la seconda edizione del Giornale Radio e noi ci sentiamo subito dopo. Ma il motivo per cui Dario Castaldo è tornato qui in questo momento è un po' per concludere la pagina sportiva che abbiamo iniziato e ampiamente discusso nella prima parte del nostro programma. Stavamo analizzando le gare della 18ª giornata della Serie A, Dario, che si è conclusa poco fa proprio con la vittoria del Napoli sul Milan, un successo che regala all'Inter lo scudetto d'inverno, ma che è anche stato accompagnato da polemiche.
Sì, con un finale appunto davvero carico di polemiche a San Siro, dove il Napoli ha battuto 1-0 il Milan, polemiche che sono figlie dell'annullamento del gol del possibile 1-1 del Milan firmato da Chessy all'89esimo. Nella circostanza l'arbitro Massa ha cancellato, ha annullato la rete dopo aver consultato il VAR per la posizione dell'attaccante del Milan Giroud, che è stato considerato in fuorigioco e secondo il direttore di gara in qualche modo ha tentato di partecipare all'azione facendo ha ostacolato un calciatore del Napoli. A termini di regolamento è una situazione che può essere confrontata con quella che ha portato all'annullamento del gol del possibile 2-2 dell'Atalanta contro la Roma, quindi si entra nel campo dell'interpretazione arbitrale. Intanto riviviamo quello che è accaduto nei minuti finali di San Siro nella telecronaca di DAZN a cura di Pierluigi Pardo.
Ma insiste nuovamente il Milan, che può pensare al cross, palla dentro a cercare Giroud che prende la posizione, diventa una sponda, Kalulu poi si combatte, alla fine Castiglieco che sì! Trova il gol dell'1-1, il rimpallo lo favorisce e trova il pareggio del Milan. Gol dell'1-1 del Milan, poi ovviamente andremo alla Marelli che già, mentre intanto c'è il check del VAR in corso per tutta una serie di situazioni, per un possibile offside. Segniamo intanto che cosa decide. Ferma tutto, direttore di gara ferma tutto, ovviamente con Marelli poi valuteremo la situazione.
Fuori gioco, il labiale dell'arbitro.
No, è sicuramente fuori gioco perché è apparsa la grafica, il 96 sul cronometro, prova ancora il Milan, un ultimo disperato pallone, ma finisce qui, finisce con la vittoria del Napoli, gol di Elmas per l'1-0, l'illusione del pareggio di Chessy per il Milan, annullato, ma intanto la gioia del Napoli che prende 3 punti a San Siro, ma intanto il verdetto del campo è 1-0 Napoli, decide il gol in apertura di Elmas.
Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini al microfono di DAZN nel commento in televisione per questo posticipo tra Milan e Napoli, che soprattutto regala lo scudetto d'inverno all'Inter, che adesso ha 4 punti di vantaggio su entrambe le squadre. Milan che reduce da un periodo negativo, e alla fine proprio ai microfoni di DAZN hanno chiesto all'allenatore Stefano Pioli se la sua squadra non sia scarica dal punto di vista fisico. Ascoltiamolo.
Non siamo stanchi, l'abbiamo dimostrato stasera. Poi dopo, che si può giocare con più qualità, sicuramente sì, ma abbiamo fatto una partita dal punto di vista dell'energia, dell'intensità, dell'aggressività, secondo me tra le migliori del campionato, tra le migliori del campionato, contro una squadra che sappiamo avere grande qualità di palleggio, e più o meno abbiamo fatto più o meno 51-49 possesso palla, recuperato tantissimi palloni, rischiato tanto in fase difensiva. Dal punto di vista fisico e della volontà, dell'energia della squadra, dell'intensità della squadra, a me la squadra è piaciuta in tutto e per tutto.
Stefano Pioli, allenatore del Milan, sconfitto in casa per 1-0 dal Napoli. Napoli, le cui assenze abbiamo sottolineato in sede di presentazione della gara nella prima ora di trasmissione, per cui è doppia la soddisfazione dell'allenatore Luciano Spalletti, al quale hanno chiesto proprio quali siano le ragioni di maggior conforto e soddisfazione al termine della gara.
Quello che veramente mi ha fatto piacere è vedere di reggere così, tenendo la partita in equilibrio senza abbassarsi troppo durante i 90 minuti, solo gli ultimi 5 minuti quando poi è entrato anche Giroud, che loro non tentavano più di aggirare ma la buttavano dentro l'area di rigore, facendo valere la fisicità di Ibra e di Giroud, e si è giocato da grande squadra contro un grande avversario.
Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, che con questi 3 punti conquistati a San Siro si riporta al secondo posto della classifica.
Raccontata quindi la vittoria del Napoli, Dario, cosa è successo nelle altre partite di questo penultimo turno del girone d'andata?
È successo che è salito al 10° posto il Torino che ha battuto in casa 1-0 il Verona, approfittando anche dell'espulsione dopo 25 minuti del difensore centrale dell'Hellas Magnani. Sugli sviluppi dell'azione, il gol partita di Tommaso Pobega, che a questo punto della stagione è il capocannoniere della formazione di Ivan Juric, con 4 gol all'attivo, se vogliamo un po' pochini. Hanno chiesto proprio a Juric di spiegare per quale motivo un centrocampista, tra l'altro neo arrivato in maglia granata, sia il miglior realizzatore della sua squadra. Lui ha sottolineato il fatto che manca il gallo Belotti, il capitano del Toro, che in questa stagione, in questa prima metà di stagione, ha disputato appena 9 partite di campionato, trovando la rete 2 volte. Ascoltiamolo Juric.
C'è anche da dire che noi abbiamo Belotti che praticamente non abbiamo mai avuto, poche volte, no? E togliamo l'attaccante principale a qualsiasi squadra, a Fiorentina Vlahovic o a Verona togli Simeone, è normale. Poi Sanabria fa il suo, secondo me, va bene, però è normale che Gallo, cioè Gallo è l'attaccante principale che non l'abbiamo praticamente mai avuto, e quando lo abbiamo avuto si sentiva.
Juric su Tommaso Pobega, capocannoniere di questo Toro, salito al 10° posto. Nelle altre partite 1-1 tra Samp e Venezia, con l'ormai solito gol di Gabbiadini dopo un minuto, pareggiato da Henry per il Venezia nella ripresa. 1-1 anche tra Spezia e Empoli, mentre l'Udinese, affidato a Cioffi, a Gabriele Cioffi, da una settimana dopo il pareggio contro il Milan, ha ottenuto anche una roboante vittoria per 4-0 a Cagliari contro i Sardi. Ascoltiamo la soddisfazione dell'allenatore ad interim, chissà a questo punto per quanto ancora, appunto, Gabriele Cioffi.
Quella è la mentalità che dobbiamo avere, cioè ci fanno gol, non è la fine del mondo, facciamo gol, il mondo non comincia, è sempre lì, si esulta o non si esulta alla fine. Quindi questo è quello che sono io, è quello che sto cercando di trasmettere ai ragazzi.
Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, che ha spinto ancora più giù in classifica il Cagliari alla fine della partita, dopo questo 4-0 interno, lo sfogo del direttore sportivo Stefano Capozzucca, che ha confermato che Mazzarri resterà sulla panchina dei Sardi, viceversa ha detto per alcuni giocatori quella appena disputata è l'ultima partita con la maglia del Cagliari. Ascoltiamolo.
Ma io penso soprattutto una cosa che è fondamentale, che qualcuno non è degno di indossare questa maglia. Io lo ripeto, il Cagliari è una città importante, ha una storia importante, e quando va in campo deve avere l'amore per questa maglia. Oggi sono andati in campo alcuni calciatori che questo amore non l'hanno avuto e questi calciatori non devono più giocare nel Cagliari. Questa è la mia posizione e la posizione che penso che avrà la società, perché non è giusto che ci siano state delle prestazioni del genere.
Cagliari che tra meno di 48 ore sarà impegnato a Torino contro la Juventus nell'ultimo turno della Serie A per questo 2021.
E questo racconto della 18ª giornata di Serie A ci porta alla conclusione del nostro programma di quest'oggi. Grazie davvero per averci seguito fin qui e da Massimiliano Gugole
e Dario Castaldo l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti.
Ciao. Pizza, lasagne, tiramisù, sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.